Io leggo a casa con voi. Insieme possiamo viaggiare con la fantasia e vivere nuove avventure.
Ciao ragazzi! Victor, dopo aver scoperto dell'assassinio di Harry, viene scagionato da tutte le accuse e può tornare a Ginevra insieme a suo padre. E allora continuiamo la lettura. Mary Shelley, Frankenstein, ovvero il Prometeo moderno, capitolo 21. Avevamo deciso di non passare per Londra, ma di attraversare il paese fino a Portsmouth e di imbarcarci là per Le Havre. Preferivo questo piano soprattutto perché temevo di rivedere i luoghi dove avevo assaporato qualche momento di tranquillità con il mio diletto Clerval. Rifuggivo con orrore al pensiero di ritrovarmi con persone che eravamo soliti visitare assieme e che avrebbero potuto rivolgermi domande che avrebbero rinnovato il mio strazio. Quanto a mio padre, egli desiderava soltanto vedermi recuperare la salute e la tranquillità di spirito. Le sue premure e le sue attenzioni erano continue. Il mio dolore e la mia tristezza erano ostinati, ma egli non disperava. Qualche volta pensava che io soffrissi per l'umiliazione di essere stato chiamato a rispondere di un'accusa di omicidio e si studiava di dimostrarvi la futilità dell'orgoglio. «Ahimè, padre mio», rispondevo, «quanto poco mi conosci. Gli uomini, i loro sentimenti e le loro passioni sarebbero davvero degradanti se un miserabile par mio nutrisse orgoglio». Justin, la povera e infelice Justin, era innocente come me ed è stata oggetto della stessa mia accusa. È morta per questo e la colpa è mia. Io l'ho assassinata. William, Justin e Harry, tutti sono morti per mano mia. Spesso durante la mia prigionia mio padre aveva udito da me affermazioni simili. Quando mi accusavo a questo modo, egli sembrava talvolta desiderare una spiegazione. Tal'altra invece pareva considerare tutto ciò come la conseguenza di un delirio. Io evitavo di dare spiegazioni e mantenevo il più stretto silenzio sul mostro che avevo creato. Temevo di essere preso per pazzo e ciò incatenava la mia lingua, mentre avrei dato il mondo per poter confidare il mio segreto. Quella volta mio padre chiese, con un'espressione di sconfinato stupore, «Che cosa vuoi dire, Victor? Sei pazzo? Mio carissimo figlio, ti prego di non ripetere mai più una cosa simile». «Non sono pazzo», esclamai con energia. «Il sole e il cielo, che hanno seguito le mie azioni, sono testimoni della mia sincerità. Sono l'assassino di quelle vittime innocenti. Esse sono morte per colpa delle mie macchinazioni. Mille volte avrei sparso il mio sangue, a goccia, per salvare le loro vite. Ma non potevo, padre mio, non potevo sacrificare l'intera razza umana». La conclusione di questo discorso convinse mio padre che le mie idee dovevano essere confuse, e subito egli mutò l'argomento della nostra conversazione e cercò di deviare il corso dei miei pensieri. Egli voleva, per quanto era possibile, cancellare il ricordo di ciò che era accaduto in Irlanda e mai vi faceva allusione né permetteva che io parlassi delle mie sventure. Con il passare del tempo divenni più calmo. L'angoscia divorava sempre il mio cuore, ma io non parlavo più nella stessa maniera incoerente dei miei delitti. Mi era sufficiente averne coscienza. Con il più stretto controllo di me stesso, imponevo il silenzio a quella voce imperiosa che qualche volta manifestava il desiderio di confessarsi al mondo. I miei modi erano più tranquilli e più composti di quanto non lo fossero mai stati dal tempo della mia escursione alla Mer de Glace. Arrivammo a Le Havre l'8 maggio e subito proseguimmo per Parigi, dove mio padre aveva alcuni affari che ci trattennero qualche settimana. In quella città ricevetti da Elizabeth la seguente lettera. A Victor Frankenstein, Ginevra, 18 maggio 1700 e qualcosa. Mio carissimo amico, la lettera dello zio datata da Parigi mi ha dato una gioia grandissima. Non sei più così terribilmente lontano e posso sperare di rivederti fra una quindicina di giorni. Mio povero cugino, quanto devi avere sofferto. Mi attendo di trovarti ancora più malato di quando sei partito da Ginevra. Quest'inverno è trascorso in terribile angoscia, torturata com'ero da un'ansiosa attesa. Pure spero di leggere pace sul tuo viso e di vedere che calma e serenità non sono totalmente scomparse dal tuo cuore. Temo tuttavia che persista ancora lo stato d'animo che ti rendeva infelice un anno addietro e che il trascorrere del tempo non abbia fatto che accentuarlo. Non vorrei turbarti nel momento in cui tante sciagure gravano su di te, ma un colloquio che ho avuto con lo zio prima della sua partenza rende necessaria qualche spiegazione prima del nostro incontro. Forse tu dirai, che spiegazione può volere Elizabeth? Se davvero dici questo, non parliamone più, e altro non mi resta che firmarmi la tua affezionatissima cugina. Ma tu sei lontano da me, ed è possibile che tu tema questa spiegazione, pur desiderandola. Se così stanno le cose, non oso esimermi dallo scriverti quello che, durante la tua assenza, ho spesso desiderato di esprimerti, senza mai trovare il coraggio di cominciare. Sai, Victor, che il progetto della nostra unione è stato accarezzato dai tuoi genitori fin dalla nostra infanzia. Ne abbiamo sentito parlare quando eravamo bimbi e abbiamo imparato a considerare questo evento come inevitabile. Eravamo affettuosi compagni di gioco durante la fanciullezza e credo siamo rimasti buoni e teneri amici anche quando ci siamo fatti adulti. Ma fratello e sorella nutrono spesso un profondo affetto reciproco senza desiderare un'unione più intima. Non può essere questo il nostro caso? Dimmelo, carissimo Victor. Rispondimi sinceramente, te ne scongiuro, in nome della nostra reciproca felicità. Non ami qualcun'altra? Tu hai viaggiato, hai trascorso molti anni della vita a Ingolstadt e ti confesso, amico mio, che quando ti ho visto tanto infelice lo scorso autunno, tanto desideroso di solitudine e tanto alieno dalla compagnia di ogni creatura, non ho potuto fare a meno di pensare che forse ti rammaricavi della nostra vagheggiata unione e ti credevi costretto dall'onore ad adempiere ai desideri dei tuoi genitori, per quanto tali desideri fossero contrari alla tua inclinazione. Ma forse questo è un ragionamento che non regge. Ti confesso, cugino mio, che ti amo e che nei miei fantastici sogni sul futuro tu sei sempre stato il mio amico e il mio compagno. Tuttavia, non esito a dirti che il nostro matrimonio mi renderebbe eternamente infelice se non fosse dettato dalla tua libera scelta. Desidero tanto la tua felicità quanto la mia. Anche ora piango al pensiero che, sconvolto come sei dalle più crudeli sventure, tu possa soffocare per la parola onore ogni speranza di quell'amore e di quella felicità che soli potrebbero farti rientrare in te stesso. Io che ti porto un affetto così disinteressato potrei aumentare mille volte le tue miserie ponendomi come ostacolo ai tuoi desideri. Ah, Victor, sii pur sicuro che la tua cugina e compagna di giochi ha un affetto troppo profondo per te per non sentirsi infelice a questa supposizione. Non lasciarti turbare da questa lettera, non rispondere domani o dopodomani, non rispondere fino al tuo ritorno se ciò può procurarti dolore. Sii lieto, amico mio, e se obbedisci a questa mia richiesta, puoi essere sicuro che nulla al mondo potrà togliermi la mia tranquillità. Lo zio mi darà notizie della tua salute, e se quando ci incontreremo vedrò solo un sorriso sulle tue labbra, motivato da queste o da altre mie congetture, non chiederò altra felicità. Elisabetta Lavenza. Questa lettera mi richiamò alla memoria ciò che avevo dimenticato, la minaccia del demone. Sarò con te nella tua notte nuziale. Era questa la mia condanna. In quella notte il mostro avrebbe impiegato ogni sua arma per distruggermi e per strapparmi quel barlume di felicità che solo avrebbe potuto alleviare in parte le mie sofferenze. Quella notte egli era deciso a concludere, con il mio assassinio, la serie dei suoi delitti. Bene, che così fosse. Si sarebbe ingaggiata fra noi una lotta mortale e se la vittoria fosse toccata a lui, io avrei riposato in pace e il suo potere su di me sarebbe finito. Se invece fosse stato lui il vinto, io sarei diventato un uomo libero. Ahimè, quale libertà! Quella di cui gode un contadino che si è visto massacrare sotto gli occhi la famiglia, bruciare la casa, devastare i campi e sia costretto a vagare senza meta, senza denaro, libero, ma solo. Tale sarebbe stata la mia libertà, ma avrei posseduto la mia Elizabeth, un tesoro avvelenato, ahimè, dagli orrori del rimorso che mi avrebbero perseguitato fino alla morte. Dolce e amata Elizabeth, lessi e rilessi la sua lettera, un po' di dolcezza mi si insinuò nel cuore e osai formulare sogni paradisiaci di amore e di gioia. Ma il frutto era già stato colto e il braccio dell'angelo mi sbarrava la via a ogni speranza. Pure sarei morto per farla felice. Se il mostro mandava a effetto la sua minaccia, la morte era inevitabile. Tuttavia non ero ancora sicuro che il matrimonio avrebbe affrettato il mio destino. La mia distruzione avrebbe potuto avvenire alcuni mesi prima, ma se il mio torturatore avesse sospettato che io rimandavo il mio matrimonio per effetto delle sue minacce, certo avrebbe trovato altri e forse più terribili mezzi di vendetta. Mi aveva giurato di essere con me nella mia notte nuziale, ma certo non si sentiva tenuto da questa minaccia a lasciarmi in pace fino a quando non fosse giunto quel momento. Infatti, per mostrarmi di non essere ancora sazio di sangue, aveva assassinato Clerval subito dopo aver manifestato i suoi funesti propositi. Giunsi quindi alla conclusione che un immediato matrimonio con mia cugina avrebbe fatto la felicità di lei e di mio padre, senza ritardare di una sola ora le trame del mio avversario a danno della mia vita. In questo stato d'animo, scrissi a Elizabeth, la mia lettera era calma e affettuosa. «Temo, mio fanciulla diletta», dicevo, «che poca felicità rimanga per noi sulla terra. Pure tutta quella di cui potrò un giorno godere si concentrerà in te. A te sola consacro la mia vita e ogni mio sforzo è teso alla tua felicità. Ho un segreto, Elizabeth, un terribile segreto. Se te lo rivelassi, raggeleresti di orrore e lungi dall'essere sorpresa per la mia angoscia, ti meraviglieresti soltanto che io abbia potuto sopravvivere a ciò che ho sopportato. Ti confiderò questo racconto di miseria e di orrore il giorno successivo al nostro matrimonio, perché, mia dolce cugina, ci deve essere fra noi una confidenza perfetta. Ma fino allora non farne il benché minimo cenno, te ne scongiuro. È una vera e propria preghiera che ti rivolgo e so che tu l'esaudirai». Una settimana circa dopo l'arrivo della lettera di Elizabeth tornammo a Ginevra. Mia cugina mi accolse con sincero affetto, pure le lacrime le riempirono gli occhi quando vide il mio aspetto emaciato e le mie guance smunte dalla febbre. Anch'io notai un mutamento in lei. Si era fatta più sottile e aveva perduto molta di quella celestiale vivacità che mi aveva una volta stregato. Ma la sua bontà e i suoi dolci sguardi di compassione facevano di lei una compagna ancora più adatta per un miserabile disgraziato quale ero io. La tranquillità di cui allora godevo non durò. Il ricordo portava con sé la follia e quando pensavo a ciò che era accaduto mi sentivo invadere da una vera smania. Ora ero furibondo e ardevo d'ira, ora ero abbattuto e depresso. Non parlavo né guardavo, ma sedevo immobile, sconvolto dalla moltitudine di dolori che mi soverchiava. Elizabeth soltanto aveva il potere di scuotermi da questi accessi. La sua voce gentile mi calmava quando mi lasciavo vincere dall'angoscia e mi ispirava sentimenti umani quando piombavo nel torpore. Piangeva con me e per me. Quando tornavo in me stesso, mi rimproverava e si sforzava di ispirarmi la rassegnazione. Ah, la rassegnazione è una buona cosa per chi non ha fortuna, ma non c'è pace per chi è in colpa. Le angosce del rimorso avvelenano quella specie di gioia che qualche volta si prova abbandonandosi al dolore. Subito dopo il nostro arrivo, mio padre parlò con mia cugina del matrimonio imminente. Io rimasi in silenzio. «Non hai dunque altri legami?» «Nessuno al mondo. Amo Elizabeth e considero con gioia la nostra unione. Fissiamo il giorno e da allora mi consacrerò in vita e morte alla felicità di mia cugina. Mio caro Victor, non parlare così. Gravi sciagure ci hanno colpito, ma stiamo più vicini a coloro che rimangono e fissiamo maggiormente il nostro amore su chi ancora vive. La nostra cerchia sarà piccola, ma tenuta assieme da vincoli di affetto e di mutua sfortuna. E quando il tempo avrà placato la nostra disperazione, nuovi oggetti d'amore saranno venuti a sostituire coloro di cui siamo stati così crudelmente privati». Tali erano i consigli di mio padre, ma per me il ricordo della minaccia era un continuo tormento. Né dovete meravigliarvi che, onnipotente come era stato il mio nemico nelle sue imprese sanguinarie, io lo ritenessi quasi invincibile. Dal momento che aveva pronunciato le parole «Sarò con te nella tua notte nuziale», io consideravo inevitabile ciò che mi era stato minacciato. Ma la morte non era per me un gran male, messa a confronto con la perdita di Elizabeth. Di conseguenza, con aspetto lieto e quasi gioioso, decisi con mio padre che se mia cugina avesse acconsentito, la cerimonia avrebbe avuto luogo di lì a 10 giorni e in questo modo credetti di aver messo il suggello al mio destino. Buon Dio! Se per un solo istante avessi sospettato le diaboliche intenzioni del mio acerrimo avversario, avrei preferito mettermi per sempre al bando dal mio paese natale e vagare per il mondo come un reietto senza amici, piuttosto che consentire a quel disgraziato matrimonio. Ma quasi possedesse poteri magici, il mostro mi aveva reso cieco sulle sue vere intenzioni. Pensavo di preparare la mia morte e invece non facevo altro che affrettare quella di una vittima che mi era di gran lunga più cara di me stesso. A mano che il tempo fissato per il matrimonio si avvicinava, fosse per viltà o per virtù profetica, sentivo il cuore stringermisi nel petto. Ma nascondevo questi miei sentimenti sotto un'apparenza di allegria che, se illuminava di sorrisi e di soddisfazione il volto di mio padre, non ingannava l'occhio sempre attento e più acuto di Elizabeth. Ella considerava la nostra unione come una tranquilla contentezza, cui non andava disgiunto un poco di timore. Le trascorse sciagure le avevano insegnato che quella che appariva una felicità certa e tangibile poteva presto trasformarsi in un sogno e non lasciare altra traccia all'infuori di un profondo e durevole rimpianto. Si fecero i preparativi per la cerimonia, si ricevettero le visite d'augurio, tutto aveva un aspetto sorridente. Tenni chiusa in cuore, come meglio potei, l'ansia che mi torturava e finsi di interessarmi ai progetti di mio padre, per quanto essi potessero servire soltanto da sfondo alla mia tragedia. Si acquistò per noi una casa nei dintorni di Cologny, perché potessimo godere dei piaceri della campagna ed essere nel contempo tanto vicini a Ginevra da poter vedere mio padre ogni giorno. Il mio genitore infatti avrebbe continuato a risiedere in città, di modo che Ernest potesse continuare i suoi studi. Nel frattempo io presi ogni precauzione per difendermi nel caso che mio nemico dovesse attaccarmi apertamente. Portavo sempre con me pistola e pugnale ed ero sempre allerta per evitare tranelli. In questo modo conseguii una certa tranquillità. Anzi, tanto più il periodo stabilito si avvicinava, tanto più la minaccia mi appariva priva di fondamento, qualcosa che non avrebbe dovuto turbare la mia tranquillità, mentre sempre più certa mi appariva la felicità che mi ripromettevo dal mio matrimonio, via via che il giorno stabilito per la celebrazione si faceva più prossimo e io ne sentivo parlare come di un evento che nulla avrebbe potuto impedire. Elizabeth sembrava felice. Il mio contegno tranquillo contribuiva grandemente a placare il suo animo, ma il giorno in cui doveva unirsi al mio destino, ella fu melanconica e si lasciò pervadere da un triste presentimento. Pensava forse al terribile segreto che avevo promesso di rivelarle l'indomani? Mio padre era al colmo della felicità e nella foga dei preparativi vide nella melanconia della nipote solo la ritrosia di una giovane sposa. Dopo la cerimonia, una gran folla si raccolse nella camera di mio padre, ma fu deciso che Elizabeth e io avremmo passato il pomeriggio e la notte a Evian per ritornare a Cologny il mattino seguente. Era una bella giornata, il vento spirava favorevole e decidemmo di raggiungere la nostra meta attraverso il lago. Furono quelli gli ultimi momenti di felicità della mia vita. Navigavamo a una discreta velocità, il sole era caldo, ma una specie di baldacchino ci riparava dai suoi raggi. Noi godevamo della bellezza del paesaggio. Da una parte avevamo dinanzi agli occhi il Salève, le belle pendici di Montalegre e in distanza troneggiante il Monte Bianco e il gruppo di montagne coperte di neve che si sforza di emularlo. Dall'altra parte il possente Giura, che oppone il suo nero dirupo all'ambizione di chi vuole evadere dal paese natale e che rappresenta una quasi insormontabile barriera per l'invasore che abbia desiderio di farlo schiavo. Presi una mano di Elizabeth. «Tu sei triste, amor mio. Ah, se tu sapessi quanto ho sofferto e ancora soffro, mi lasceresti gustare la quiete e la pace che questo giorno almeno mi permette di godere». «Sì, lieto, mio caro Victor», rispose Elizabeth. «Nulla, spero, ti preoccupa, e sta pur certo che mio cuore è contento, anche se non reco dipinta sul volto un'espressione di gioia. Qualcosa mi sussurra di non fidarmi troppo dell'avvenire che si apre dinanzi, ma non voglio dar retta a una voce così sinistra. Osserva con quanta rapidità avanziamo e come le nuvole che ora celano e ora rivelano la cupola del Monte Bianco rendano ancor più bello questo spettacolo. Guarda anche quanti pesci guizzano nelle acque, tanto limpide che possiamo vedere ogni pietra sul fondo del lago. Che giornata divina, come appare lieta e serena la natura!» Così Elizabeth cercava di distogliere i suoi e i miei pensieri da ogni idea che sapesse di melanconia. Ma il suo umore era incerto, la gioia brillava per qualche istante nei suoi occhi, ma solo per cedere di continuo alla distrazione e alla fantasticheria. Il sole si fece più basso nel cielo, superammo il fiume d'Ansé e scorgemmo i sentieri che costeggiano gli abissi dell'alta montagna e le valli apriche lungo le colline minori. Le Alpi si erano fatte più prossime al lago e stavamo avvicinandoci all'anfiteatro di montagne che del lago forma il limite orientale. Il campanile di Evian scintillava tra i boschi che lo circondano e l'ininterrotta catena di monti che lo domina. Il vento che ci aveva fino allora sospinto con prodigiosa rapidità si mutò al tramonto in una lieve brezza. L'aria increspava appena la superficie dell'acqua e scuoteva dolcemente gli alberi mentre ci avvicinavamo alla riva, da cui giungeva fino a noi un delizioso profumo di fiori e di fieno. Il sole affondava dietro l'orizzonte quando sbarcammo e come posi piede sulla spiaggia sentì rinascere in me quegli affanni e quei timori che presto mi avrebbero afferrato per non lasciarmi mai più. Ragazzi, per oggi la lettura finisce qui. La prossima volta scopriremo se la creatura mostruosa compirà le minacce che aveva rivolto a Frankenstein. A presto, ciao a tutti!